Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Commercianti di nuovo in piazza a Ginevra protestano contro le misure anti-Covid chiedendo di poter riaprire. Alla manifestazione fanno capolino anche i complottisti. E se c'è chi protesta per la situazione attuale, c'è anche chi si preoccupa di quella futura. Giovani e bambini, dice l'UNICEF, pagheranno un pesante tributo alla pandemia. Dopo gli ultimi attentati in Francia, Macron punta sugli imam lanciando l'idea di un apposito consiglio nazionale e chiedendo loro di sottoscrivere una carta dei valori repubblicani. I migranti in Grecia sono trattati in modo disumano, a dirlo, e non è la prima volta, è il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa. La protesta di ristoratori e negozianti è dunque scesa in piazza questo pomeriggio a Ginevra, da quando il governo ha deciso la loro chiusura a inizio mese a causa dell'alto numero dei ricoveri dovuti al Covid. Il malcontento cresce a vista d'occhio in città. Lucia Mottini, in diretta, tu sei stata sul posto. Hanno avuto successo gli organizzatori?
Credo di poter dire di sì, visto che i manifestanti appartenevano a una cerchia ben precisa, i titolari di negozi e della ristorazione, ed erano sicuramente diverse centinaia. Quasi tutti brandivano con convinzione cartelli su cui si poteva leggere «Non voglio morire nel mio negozio», oppure «Lo Stato ci sacrifica», o ancora «Chiudere ogni 3 mesi non è la soluzione». Slogan che fanno davvero eco però a quello che provano. Sentiamo ad esempio il titolare del ristorante Les Semailles di Grand Lancy.
On se sent un peu abandonné parce que tout est fermé, on est en risque de perdre nos gagne-pains.
Con questa chiusura, dice, rischia di perdere il ristorante, è la nostra vita. 10 impiegati, quindi 10 famiglie sospesi alle decisioni del governo. Gli aiuti ricevuti dallo Stato gli hanno permesso di superare il primo confinamento, che però ha anche prosciugato tutte le sue riserve. Il secondo confinamento, dice, lo porterà all'agonia, tanto che in caso di riapertura avrà bisogno di un aiuto per poter ricomprare la merce e ripartire.
Molta preoccupazione, molti bisogni concreti, quindi Lucia Mottini. La loro società Mantello, dei commercianti, degli esercenti, ieri ha scritto al governo annunciando possibili atti di disobbedienza. Hai avuto l'impressione che ci sia anche la voglia di sfidare appunto il Consiglio di Stato?
Ma quando dal podio gli oratori andavano su di tono, c'era una forte risposta dei presenti, soprattutto quando parlavano di incomprensione e insensibilità da parte del governo. Però le persone a cui ho chiesto direttamente tra il pubblico mi hanno detto di non essere disposte a violare la legge. Mi ha però colpito soprattutto un discorso pronunciato dal podio.
Il n'y a aucune urgence sanitaire à l'heure actuelle. Le gouvernement vous ment en vous donnant des chiffres qui sont sortis de leur contexte.
Il governo mente, nessuna urgenza sanitaria, un obiettivo politico con fini antidemocratici. Sono le parole di un sedicente antropologo della salute, Jean-Dominique Michel, tra i primi a rivolgersi alla folla dei commercianti e ristoratori sulla piazza di Plein Palais. E devo dire che le sue parole hanno riscosso apparentemente una forte adesione.
E abbiamo sentito anche le parole dunque di un antropologo della medicina, bontà sua. Grazie Lucia Mottini da Ginevra. Andiamo adesso a Berna. Musei, cinema e sale da concerto del cantone rimarranno chiusi fino al 7 dicembre. Il governo ha deciso di prorogare il periodo di validità delle misure anti-Covid di ulteriori 2 settimane. Le autorità hanno preso la strada della cautela anche in considerazione del numero sempre elevato di casi. A Berna i pazienti ricoverati negli ospedali a causa del coronavirus sono circa 400, una cifra rimasta costante negli ultimi giorni. Adesso cambiamo tema. In Svizzera le donne contadine sono meno formate dei colleghi uomini. Il dato è contenuto in un rapporto pubblicato di recente dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Dati alla mano, se un terzo degli agricoltori può vantare una buona formazione professionale di livello superiore, nelle donne questa quota scende al 15%. Ma le cose si stanno muovendo. Da Berna, Anna Riva.
Natura incontaminata, animali e libertà. La professione del contadino fa fiorare nella mente dei non addetti ai lavori concetti dall'alto valore romantico-evocativo, ma resta comunque, è bene ricordarlo, una professione e come tale include nel suo vocabolario termini come conti e bilancio. Una fotografia degli sviluppi del settore è offerta dal Rapporto Agricolo 2020, da cui, tra le altre cose, emerge un dato di rilievo. Le donne dispongono di un livello di formazione inferiore rispetto agli uomini. L'Ufficio Federale dell'Agricoltura riconosce la necessità di intervento. Il capo progetto Alessandro Rossi ci dice di essere in contatto con l'Unione Svizzera delle Donne Contadine e Rurali.
Un quarto circa hanno completato solo la scuola primaria, però si può supporre che si tratti appunto spesso di donne più anziane che dopo anni di lavoro per i loro partner continuano a gestire l'attività del loro partner anche dopo il pensionamento.
Questo anche per ragioni pratiche. Dopo il pensionamento, infatti, il capo azienda non può più beneficiare di aiuti diretti. La tendenza comunque a livello di formazione è al miglioramento e, al di là del discorso di genere, è necessario ampliare lo sguardo. Solo un quarto dei lavoratori nel settore dell'artigianato e dell'industria dispone di una formazione superiore, a fronte di un terzo degli agricoltori. Ma le differenze, come anticipato, non coinvolgono solo l'istruzione.
Innanzitutto c'è già una differenza dal profilo del numero di capi azienda rispettivamente delle capi aziende in Svizzera. L'azienda normalmente viene tramandata da padre in figlio, però naturalmente ci sono anche le varianti in cui l'azienda viene trasmessa a una figlia.
Nel 2019, delle 50.038 aziende agricole, in Svizzera solo 3.289 erano gestite da donne.
Adesso ci occupiamo di uno dei prossimi temi in votazione popolare, l'iniziativa per imprese responsabili a tutela dell'essere umano e dell'ambiente ha spaccato il fronte economico. Le piccole e medie imprese infatti non fanno blocco insieme ad Economy Swiss che guida la campagna dei contrari. Varie PMI, come sentiremo nel contributo che è di Paola Latorre, ritengono che dare seguito all'iniziativa sarebbe positivo per la piazza economica svizzera. Ma tante altre contrarie temono conseguenze invece negative.
L'obiettivo è ampiamente condiviso, il rispetto dei diritti umani e delle norme ambientali riconosciute, ma che le aziende svizzere e le controllate all'estero debbano rispondere delle violazioni davanti ai tribunali svizzeri non è la via giusta, secondo i contrari all'iniziativa. Alessandra Alberti, direttrice della storica fabbrica di cioccolato di Giubiasco, Cioccolastella.
Sono 18 aziende che producono cioccolato in Svizzera. Da anni si sta impegnando ad ottenere, a consumare, a acquistare sempre più, ad esempio, cacao ecosolidale, ecosostenibile dai vari paesi del centro Sud America, dell'Africa. Spesso cerchiamo di ulteriormente aiutare queste cooperative dalle quali acquistiamo il cacao, prefinanziando il raccolto, e questo rappresenta sicuramente un ulteriore aiuto per queste cooperative.
Come uomini dobbiamo essere convinti del fatto che dobbiamo operare in maniera corretta, non danneggiare gli altri e l'ambiente con le nostre attività. E quindi evidentemente come azienda dobbiamo essere conseguenti.
Luca Bolzani, già presidente e ora azionista di Sintetica, la più vecchia azienda farmaceutica in Ticino, rappresenta il mondo imprenditoriale favorevole all'iniziativa. La buona reputazione della Svizzera viene danneggiata da quelle poche aziende che sgarrano, sostengono tra le altre cose i favorevoli, con conseguenze anche sulle piccole e medie imprese. Un sì all'iniziativa, inoltre, secondo Luca Bolzani, rafforzerebbe la piazza economica svizzera.
È un modo di concepire l'attività della aziende, un modo di lavorare per rendere più che l'azienda proprio la piazza economica svizzera più interessante, più attrattiva. I consumatori sempre più premiano e scelgono prodotti che hanno un contenuto di sostenibilità maggiore. I titoli, i fondi che hanno questa connotazione sono i fondi che negli ultimi anni hanno performato meglio e dove sempre di più gli investitori internazionali preferiscono mettere i loro soldi.
Ma quante PMI potrebbero essere toccate dall'iniziativa? Secondo i contrari, 80.000 in Svizzera, 5.000 in Ticino, ma secondo gli iniziativisti il testo prende di mira le multinazionali, quindi praticamente nessuna piccola e media impresa dovrebbe temere conseguenze, a parte quelle che operano in settori a rischio. Il Parlamento dovrebbe fare chiarezza con la legge di applicazione qualora l'iniziativa iniziativa venisse approvata. Un'incertezza che però non piace agli imprenditori contrari, che potrebbero anche ritirarsi da alcune zone, come ci spiega Alessandra Alberti.
Sicuramente verrà fatta un'analisi a 360 gradi, perché se noi dovessimo essere responsabili proprio per tutto quello che succede in queste cooperative, sarebbe impensabile per noi tenere sotto controllo anche i nostri partner che lavorano paesi molto lontani da noi.
Il rischio quindi è che al posto delle aziende elvetiche subentrino altre imprese meno corrette, sottolineano i contrari, e in gioco ci sono anche posti di lavoro in Svizzera. Anche per questo sostengono il controprogetto, che non impone ulteriori norme di responsabilità, ma nuovi obblighi di trasparenza e di verifica della dovuta diligenza per quel che riguarda i minerali di conflitto e il lavoro minorile. Secondo gli iniziativisti, il controprogetto non ha invece nessuna efficacia, perché si basa sull'autoregolamentazione.
Via libera degli azionisti di UBS al versamento della seconda parte del dividendo 2019. Il nulla osta è stato dato oggi dall'assemblea straordinaria, che ha plebiscitato la proposta del consiglio d'amministrazione, visto che il 99,5% degli azionisti l'ha approvata. Ricordiamo che su invito della FINMA, preoccupata per le conseguenze della pandemia sul settore bancario, UBS aveva deciso di versare in un primo tempo solo una parte del dividendo proposto per il 2019. Adesso andiamo all'estero e ci occupiamo di un rapporto di UNICEF. Rischia di essere una generazione perduta. Giovani, bambini, attualmente confrontati con la crisi coronavirus, rischiano di pagare un pesante tributo proprio a causa della pandemia. E quanto sostiene il Fondo ONU per l'infanzia, appunto UNICEF, che oggi in un suo rapporto ha illustrato qualche cifra per descrivere la situazione. Sentiamo Piero Grabeck.
Sì, l'UNICEF non usa troppi giri di parole, sostiene che il futuro della nuova generazione è in pericolo. Più la crisi durerà, più le conseguenze saranno importanti un po' ovunque nel mondo. L'infanzia rischia di pagare un pesante tributo a livello di formazione, salute, alimentazione e benessere. E questo lo illustra tramite dati raccolti negli ultimi mesi in 140 paesi.
Pier, puoi farci qualche esempio concreto?
Ma tra ciò che più tocca da vicino alla nostra di realtà c'è sicuramente la scuola. I dati UNICEF mostrano che a livello mondiale il coronavirus ha costretto un terzo dei giovani a restare lontano dalle proprie aule. Le chiusure delle scuole toccano oltre 570 milioni di bambini e ragazzi. Mettendo sul piatto della bilancia vantaggi e svantaggi, il Fondo ONU per l'infanzia sostiene però che sia più vantaggioso tenerle aperte con le opportune misure di sicurezza, perché l'inchiesta condotta a livello internazionale conclude anche che la scuola non è comunque luogo principale di contagio.
E quindi la scuola, quella fisica, reale intendo, correggimi se sbaglio, secondo questa inchiesta deve restare un importante luogo di riferimento, di formazione, di incontro e di sostegno.
Deve continuare a esserlo, soprattutto nei paesi meno favoriti, non solo a causa dei problemi dell'insegnamento a distanza, della digitalizzazione zoppicante, dei mezzi tecnici indispensabili per renderlo possibile, ma anche e soprattutto per il cibo. Nei paesi in via di sviluppo la scuola molto spesso garantisce almeno un pasto al giorno per gli allievi più sfavoriti. Ora il coronavirus ha costretto alla sospensione del 40% di questi servizi per i pasti negli istituti scolastici di ben 135 paesi, misura che tocca concretamente 265 milioni di bambine e bambini nel mondo, e tra questi 6 o 7 milioni rischiano ora di soffrire addirittura di malnutrizione acuta e 10.000 rischiano addirittura di perdere la vita ogni mese per questo problema.
La mancanza di cibo in uno scenario pesantemente condizionato da una situazione sanitaria decisamente precaria, men che si possa dire, è che non ci voleva proprio.
Sì, certo, intanto l'UNICEF ha calcolato che comunque una persona su 9 tra chi risulta contagiato dal coronavirus rientra nella categoria dei meno di 20 anni, i quali di norma non vanno incontro a grosse complicazioni, restano comunque dei vettori del virus, ma poi i bambini e i ragazzi pagano comunque tributo attraverso una diminuzione delle cure sanitarie ricevute in generale. Un terzo di loro riceve ora almeno un 10% in meno di cure, e questo soprattutto per il timore di andare a farsi visitare nelle strutture sanitarie dove si teme poi di contrarre il Covid-19.
Piero Grabeck sul futuro di bambini e ragazzi dopo la pandemia di coronavirus. Adesso andiamo in Francia. Dopo i recenti attentati di matrice islamica, Macron chiede ai leader musulmani nel paese di aderire a una carta dei valori repubblicani francesi, in cui si dichiara innanzitutto che l'Islam è una religione e non un movimento politico. Non solo, nell'ambito della cosiddetta legge sul separatismo islamico, attualmente discussa in Parlamento, il presidente francese prosegue col progetto di creare un consiglio nazionale degli imam. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Entro un paio di settimane dovranno tornare all'Eliseo con una carta dei valori repubblicani, dove si affermi il riconoscimento dei capisaldi della Repubblica, che l'Islam in Francia è una religione e non un movimento politico, e anche la fine dell'ingerenza o l'affiliazione a paesi stranieri. È quanto ha chiesto Emmanuel Macron ai rappresentanti del Consiglio francese del culto musulmano, l'organo di rappresentanza di una religione finita negli ultimi anni in una posizione scomoda, ostaggio dell'estremismo jihadista sfociato in sanguinosi attentati e di posizioni ambigue su laicità, eguaglianza tra i sessi e libertà d'espressione. In ogni caso l'obiettivo per il presidente francese è quello di farla finita con gli imam inviati da Turchia, Marocco e Algeria. Ce ne sono almeno 300 attivi nel paese, spesso senza neppure conoscere bene la lingua né i principi fondatori della nazione, senza contare quegli imam autoproclamati che possono predicare messaggi d'odio, incitando magari alla violenza. Anche per questo Macron dà tempo fino a giugno alle rappresentanze islamiche per costituire un Consiglio nazionale degli imam, con il compito di formare una nuova generazione di imam che dovranno acquisire diplomi anche di livello universitario e ovviamente sottoscrivere la Carta dei Valori Repubblicani, pena l'impossibilità di avere un qualsiasi ruolo all'interno delle moschee francesi.
È perentorio nelle sue raccomandazioni ad Atene l'ennesimo rapporto del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, organismo del quale fa parte tra l'altro anche la Svizzera. Le autorità greche devono ora prendere misure decisive per affrontare i problemi molto seri sottolineati in questo documento e modificare di conseguenza il sistema di detenzione dei migranti. Denunciate in particolare le condizioni inumane alla frontiera terrestre del fiume Evros e sulla isola di Samos. Gabriele Fontana.
Il tono del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa lascia trasparire una certa esasperazione. Ancora una volta, si sottolinea, Atene è richiamata la necessità di trattarli con umanità e dignità. La possibilità di ondate migratorie, anche improvvise, deve essere anticipata. Sulla base di una visita risalente a marzo, così non era il caso un paio di settimane dopo l'annuncio dell'apertura delle frontiere da parte della Turchia, che aveva provocato un forte afflusso di migranti. Una situazione difficile da gestire, che necessita la solidarietà dell'Unione Europea, ma che non dispensa la Grecia dai suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani. Denunciato nel testo un approccio punitivo che vuol dissuadere dall'entrare nel paese senza tener conto delle circostanze. Celle nel porto di 30-40 metri quadrati nelle quali si ammassano fino a 50 migranti senza letti, riscaldamento o accesso a una doccia e con una puzza nauseabonda proveniente dai gabinetti intasati. Il Comitato contro la Tortura del Consiglio d'Europa non capisce poi come si possano detenere per oltre un mese in condizioni traumatizzanti bambini o addirittura neonati. La polizia greca nega nella sua risposta scritta di aver respinto migranti alla frontiera o di averli riportati in Turchia. A proposito dei minori non accompagnati, si evoca infine una nuova strategia che prevede di trasferirli dalle isole in centri d'accoglienza sul continente.
Ha scatenato l'ira dei palestinesi la visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo in un insediamento ebraico in Cisgiordania, la prima oltretutto di un alto rappresentante statunitense in una colonia che sorge nei territori occupati. Una mossa considerata una provocazione insieme all'annuncio che i prodotti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania negli Stati Uniti potranno recare l'etichetta con la dicitura Made in Israel. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Mike Pompeo è stato accolto con calore nell'azienda vinicola della colonia israeliana di Psagot in Cisgiordania. Tra applausi e strette di mano, il segretario di Stato ha brindato con il vino che porta il suo nome, un omaggio al suo appoggio alla colonizzazione ebraica dei territori palestinesi, condannata da varie risoluzioni internazionali, risoluzioni che in linea con la politica svolta dall'amministrazione Trump, Pompeo ha confermato di non considerare. La visita a Psagot, la prima in una colonia israeliana di un capo della diplomazia statunitense, offerta al segretario di Stato l'opportunità per fare annunci destinati a lasciare il segno, dopo aver proclamato che i prodotti degli insediamenti ebraici da oggi in poi saranno etichettati negli Stati Uniti come Made in Israel. Pompeo ha attaccato l'Unione Europea che, a suo dire, favorirebbe il boicottaggio delle aziende israeliane, richiedendo ai coloni un'etichettatura in linea con lo status di territorio occupato della Cisgiordania. Qualche ora prima aveva annunciato che il movimento BDS, che promuove il boicottaggio di Israele per le sue politiche verso i palestinesi, sarà considerato antisemita dagli Stati Uniti. Poi, mentre nella vicina Ramallah saliva la protesta dei palestinesi, è partito per le alture del Golan. Qualcuno già sussurra che Pompeo oggi ha pronunciato i suoi primi discorsi da aspirante candidato alle presidenziali del 2024.
E staremo a vedere. Con questo però chiudiamo il radiogiornale. Buona serata.